Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi torna su due personaggi che già hanno raccontato una parte della loro storia. Ho il piacere di ripresentarvi il padre Rinaldo Paganelli, sacerdote deoniano, e la dottoressa Enza Annunziata. Sono già stati i nostri ospiti, benvenuti intanto.
Grazie.
In occasione della pubblicazione con EDB, con Edeoniane di Bologna, del volume Malato mi hai visitato. La storia singolare di una malattia, di una guarigione e soprattutto di un rapporto tra medico e paziente, appunto il padre Rinaldo e la dottoressa Enza, che nasce da questo letto d'ospedale e che diventa produttiva su altri fronti, no, dell'annuncio cristiano, dell'esperienza, della fede vissuta attraverso la solidarietà, attraverso il rapporto appunto fraterno. E, oggi si presentano sempre con EDB con un nuovo volume, sempre firmato a quattro mani. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, ricevere da chi si incontra. Questa storia sembra sancire definitivamente non solo il superamento, felice superamento della malattia di padre Rinaldo, se vorrà poi ci ricorderà di che cosa era malato, ma anche una caratteristica tutta cristiana, che è la capacità di trasformare appunto il male, l'esperienza difficile, la sofferenza, in un valore positivo e soprattutto a servizio degli altri, è vero?
Sì, è stato un po' così. Io mi sono agganciato a questa esperienza, sono entrato in un secondo momento, in un secondo tempo, poi Enza potrà dire meglio da dove è nato tutto questo, questa esperienza che è legata fondamentalmente alla realtà di Pachacamac, che si trova alla periferia di Lima in Perù. E nello stesso tempo abbiamo intrecciato quelle storie che abbiamo poi incontrato in un recente viaggio con le situazioni anche di vita della nostra realtà. Abbiamo fatto quasi un connubio tra Roma e Pachacamac.
Allora, da Roma vorrei ricordare tra l'altro che la dottoressa Enza è oncologa, sì, presso l'ospedale Cristo Re a Roma, dove appunto
in questo momento facendo un tipo di esperienza diversa.
In questo momento
ho chiesto un anno di aspettativa in ospedale perché ho avuto la possibilità, che tuttora sto vivendo, di lavorare in un hospice, un centro per malati oncologici terminali.
Sempre a Roma,
Villa Speranza, sì.
E dunque una professionista in ricerca, che non si accontenta della corsia, che non si accontenta dei cicli di cura, che non si accontenta del sia pur nobilissimo insomma lavoro di accanto ai letti d'ospedale. E non a caso volevo completare la sua scheda di presentazione, ha anche un impegno laicale,
sì,
appunto,
sì.
Membro dell'istituzione teresiana. E quindi da le corsie d'ospedale, dai letti d'ospedale da Roma, ci spostiamo però in Perù. La storia precedente era la storia di un viaggio dentro la malattia, il suo superamento. Questa storia di oggi, che testimoniate oggi attraverso le vostre evoluzioni e rispettive evoluzioni personali, è la storia di un viaggio fisico, quindi di uno spostamento reale in un altro continente, a contatto con chi?
La mia storia in Perù è una storia lunga, perché nasce da molti anni. Io sono stata nell'85 nella selva amazzonica, sul rio Napo, e quando poi sono ritornata con gli occhi pieni dei colori della selva, degli animali della selva, mi è stato chiesto di andare alla periferia di Lima per un progetto sanitario.
Questo sempre come missionaria.
Sì,
lì si è spostata,
sì.
Ecco.
E se posso leggere un piccolo passo, perché questo è il cammino non voluto e benedetto, di come a un certo punto ci viene chiesto di cambiare rotta e di come poi questa rotta diventa il cammino della propria vita. e in una, prima di incontrare Pachacamà, io sono ritornata dalla selva amazzonica, che è una grande arteria del Rio degli Amazzoni, e lì avevo lottato con tante paure, con tanti animali di ogni genere, e lì avevo fatto l'esperienza dei gigli dei campi che non filano e degli uccelli del cielo che non mietono. E ritornavo in Italia con tutti questi, con gli occhi pieni di tutti questi colori, e ritornavo anche con una sensazione di aver fatto qualcosa di straordinario, perché mi dicevano non tutti resistono alla selva. E mi avevano, un quotidiano mi aveva fatto un'intervista, aveva messo una foto, per cui era tutto questo. La sera prima di ripartire mi hanno invitato ad andare a Pachacamà. E mentre passavamo da Lima a Pachacamà, dall'oceano pieno di surfisti, si passava a questo deserto in cui c'erano soltanto baracche a perdita d'occhio. Il mio ritorno in Italia il giorno successivo fu un ritorno un po' traumatico, perché mi dicevo che io, signore, che io non ritorni mai più a Pachacamà, che non me lo chiedano mai più perché è troppo duro. Dopo un anno venne questa richiesta. E allora io misi un po' di problemi, ma no, ma non posso, il lavoro,
cercò di sottrarsi,
di sottrarmi, però poi alla fine si cambia rotta,
ecco, questo già, ancora siamo ancora nella fine degli anni 80,
siamo ancora alla fine degli anni 90, e mi chiesi perché si cambia rotta, ed è una domanda che ancora me lo faccio. E forse perché quando ci si mette, come scritto qui nel libro, dinanzi al Signore della storia che ti prende per mano e che parla al tuo cuore, si può anche balbettare, io non so parlare, sono debole, ho paura, però quella voce che ravviva la sorgente del tuo pozzo e la fa zampillare scolpisce nella vita per sempre una sola certezza: non temere, io sono con te.
Allora, quindi lei è tornata in questo luogo di, se capiamo bene, di disperazione, di miseria, di prova.
Di prova.
Ecco, per una professionista e anche per una laica impegnata. È tornata quindi anche
molte volte, sì, molte volte.
Si è confrontata con la sofferenza, poi magari ci racconterà. Come si sovrappone la storia di padre Rinaldo, paziente della dottoressa Enza, fino a qualche anno fa, recentemente,
sì,
insomma? Come la accompagna, come si interseca quest'altra storia?
Entra così, quasi per una combinazione legata proprio a questi progetti che non si fanno anticipatamente.
In che senso non si fanno anticipatamente?
Nel senso che arriva un invito
e
ti sorprende, dice, e perché no? E poi da questo perché no nasce la necessità di preparare qualcosa per organizzare dei momenti di incontro. E lei, conoscendo la dottoressa Enza, conoscendo già la realtà, mi ha un po' preparato per capire che cosa poteva diventare la mia permanenza, perché non fosse semplicemente un viaggio così turistico. E da lì ho imparato a entrare concretamente dentro questa realtà, accompagnato ancora una volta, guarda caso, da lei. Cioè, come nella malattia sono stato guidato verso un'uscita, qui sono stato guidato per entrare in una realtà. E la sorpresa straordinaria è proprio questo, vedere come incontrando tante realtà di povertà e tanti piccoli c'è la possibilità di rifare anche un cammino nuovo dentro la vita, dentro la propria storia.
Sono a colloquio con padre Rinaldo Paganelli e con la dottoressa Enza Annunziata. Sono coautori del volume EDB, edizioni Dioniane di Bologna, Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Sono rispettivamente sacerdote e medico, rispettivamente qualche anno fa paziente e medico, oggi compagni di viaggio, possiamo dire così, in una impresa di solidarietà che li porta, li sta portando in un altro continente, in Perù, in America, quindi in Perù, a contatto con chi? Ecco, entriamo un po' in dettaglio, avviciniamo la macchina da presa e fateci capire se siete voi, tra l'altro, che doppiate i passi dell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, come nel titolo di questo libro, e che cosa vi capita di, appunto, di testimoniare in pratica.
E il percorso da Gerusalemme a Gerico è il percorso di ogni persona che si vive come viandante nel cammino della vita. E inevitabilmente il viandante incontra delle persone. E noi ne abbiamo incontrate tante, io ne ho incontrate tantissime negli anni in cui sono stata in Perù e con Padre Rinaldo ne abbiamo incontrate tante. E sono persone che vivono nei sotterranei della storia. E quando si entra nei sotterranei della storia il cammino poi diventa un cammino senza ritorno. E noi abbiamo sottotitolato questo libro Ricevere da chi si incontra. E per ricevere da chi si incontra bisogna entrare in questa realtà, bisogna veramente farsi battezzare dalla storia, immergersi in questa realtà e permettere che tocchi le corde più profonde del nostro cuore. E queste persone sono persone che non vivono solo in una situazione di povertà materiale, ma vivono in una situazione di miseria che è molto più forte della povertà, perché nella miseria c'è anche tutta quella negazione dei diritti umani. E se noi entriamo veramente in questa, nella loro realtà, e allora il povero, il debole, la persona fragile diventa maestro della nostra vita. E diventa soprattutto testimone di chi fa della propria fragilità la spinta per volare in alto oltre tante piccinerie che per noi sono legami, sono ricchezze.
Aiuto i nostri ascoltatori a vedere l'habitat che vi circonda in questi progetti. Che dire, Enrique, della tua casa? Ha solo pochissime cose, nemmeno l'indispensabile. Ti sei però preoccupato che potessimo sedere perché avevi voglia di raccontarci un po' più di te. Ci hai fatto capire da subito che quando Gesù si curvò sulle fatiche della gente, più che offrirci il buon esempio dell'umiltà, volle soprattutto farci vedere attraverso le modalità del servizio verso quali realtà avremmo dovuto indirizzare le nostre attenzioni, perché è nel riconoscimento del servizio che si annida la matrice di ogni valore. È qui che si nasconde il segreto della pace, è da qui che nasce la speranza di un mondo nuovo, dalla coscienza, cioè, che tutti gli uomini della terra sono persone uguali. Chi è Enrique?
Enrique è un ragazzino che abbiamo incontrato e che ci hanno fatto incontrare e abbiamo ricevuto tanto da lui. Nel senso che la mamma non sapeva più a chi rivolgersi e un bel giorno le amiche della parrocchia l'hanno portato perché i padri gli dessero una benedizione, perché ormai disse, i medici dicono che non c'è niente da fare.
Per cioè bambino malato.
Bambino malato, aveva
un'osteomielite.
E da lì il padre responsabile della parrocchia dove eravamo, padre Jesus, ci ha detto: ma io queste cose non le faccio, c'è qui una brava dottoressa, c'è qui un sacerdote, vengono loro a visitare Enrique, a trovarlo. E così il giorno successivo siamo stati da Enrique, siamo entrati in questa casa e la mamma, presentandoci un po' la lastra di questa gamba malata, ci aveva così messo in evidenza immediatamente che cosa c'era. Io stesso, che non sono esperto, ho capito che qualcosa non funzionava in quella lastra, però Enza, che è medico, ha capito immediatamente. E da lì allora abbiamo cercato di aiutare soprattutto a capire che cosa si poteva fare e a indirizzarlo a questo centro che Enza aveva fondato già a suo tempo, al Milagro, perché potessero avere le prime medicine indispensabili per curare questo. E poi provvedere a un'altra lastra che esaminasse meglio la situazione. E da questo incontro è nata un po' quasi una necessità di accompagnare questo ragazzino per liberarlo da questa sua difficoltà e aiutare poi la sua situazione anche familiare negli studi. E quindi da lì, attraverso tanti amici, come diciamo anche nel libro, poi è nata questa collaborazione, questa attenzione costante. Non è solo lui, ma
Non abbiamo preso la parte per il tutto, evidentemente, cioè, no? È un esempio di questi sotterranei della storia, sì. Come
ed Enrique ci ha fatto capire come la vita è la vita e dà la sua forza anche nel momento di una fragilità maggiore, perché parlando con lui nei tanti giorni che siamo andati a visitarlo ci faceva vedere tutti i compiti della scuola che lui faceva, perché non voleva rimanere indietro, perché si preparava ad un concorso di matematica, perché lui partecipava a moltissimi concorsi, soprattutto di matematica, perché era il più bravo della sua classe. E allora veramente questa sua testimonianza forte di quello che dicevo prima, questa capacità nella debolezza e nella fragilità di poter volare alto e di poter andare oltre tutte le difficoltà.
Sono a colloquio con il padre Rinaldo Paganelli e con la dottoressa Enza Annunziata. Hanno firmato a quattro mani il libro Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, ricevere da chi si incontra, EDB, Edizioni Deoniane di Bologna. Riferisce del loro impegno in Perù, in particolare a
Pachacamac,
grazie, alla periferia di Lima, in un progetto sanitario, ma non solo, appunto dell'istituzione teresiana di cui la dottoressa Annunziata fa parte. Scoprire dunque questi, come avete efficacemente detto, sotterranei della storia. La consapevolezza di poter, dover entrare, proseguire il viaggio fino in queste aree sepolte con gli ultimi degli ultimi, quelli che non hanno neanche consapevolezza della propria miseria, non soltanto materiale, ma appunto spirituale. Comporta questa impossibilità, come diceva la dottoressa Enza, di tornare indietro. Eppure tornare poi di fatto è necessario, quasi obbligatorio. Il suo anno di aspettativa termina, lei avrà a che fare con i suoi parrocchiani, con i suoi... Ecco, che cosa, come si ritorna? Perché poi di fatto si ritorna, appunto. Come si ritorna con questo bagaglio? Probabilmente sono viaggi che appunto comportano un bagaglio al ritorno più che all'andata, no? Cosa c'è in questi bagagli?
Allora, in questi bagagli almeno io ho portato proprio questa capacità di vedere nella dignità di tante persone la possibilità di ridare dignità a tutto quello che è semplice, a tutto quello che è essenziale. Nei giorni passati in questa realtà di baracche, le cose fondamentali erano proprio i colloqui con le persone. Magari non avevano tanto da offrirci, però erano sempre disponibili a mettere a disposizione tutto quello che per loro poteva risultare minimo e indispensabile anche per darci un momento di accoglienza e di sollievo. E quindi questa dignità è la prima cosa che io mi sono portato dietro. E poi ci si riporta la necessità di non avere mai delle ricette già preconfezionate, dei percorsi già fatti, ma sempre la necessità di capire che cosa in quel momento quella persona, quelle persone stanno vivendo, stanno cercando. E diventa così un arricchimento che non si esaurisce, nel senso che poi dopo i ricordi ritornano, tant'è che proprio questa forza di ricordo ci ha permesso di mettere insieme un po' tutte queste storie
e di raccontarle in questo libro. Ecco, questo io non so perché avevo l'impressione, scusi padre, che lei avesse una parrocchia, fosse parroco, mentre invece lei è insegnante. Vorrei ricordare appunto che ha un impegno come docente di catechetica alla Pontificia Università Salesiana. Mi scusi, ecco, non l'avevo, era un elemento che mi mancava nella presentazione. In particolare questo bagaglio, quindi con i suoi studenti, immagino che anche l'insegnamento, no, poi abbia risentito di un'esperienza così definitiva.
Certamente. Sì, ne risente in modo forte, anche perché nell'ultimo corso che io ho fatto con questi studenti, che erano 40 41, 42, provenienti da 19 paesi differenti, e dovendo io fare evangelizzazione e impegno sociale, mi ha portato immediatamente a collegarmi con tante delle loro realtà che si avvicinano a questa dimensione, e quindi ne parli non più semplicemente da docente che sa qualcosa, che ha letto qualcosa, ma da persona che è entrata e che prova a capire. Dico prova perché è sempre molto difficile ed è necessario proprio avere un grande rispetto, perché i piccoli hanno la grandezza di chi grande tante volte non ha.
Un Dio imbarazzante si intitola uno degli ultimi paragrafi del vostro libro. Credere non significa solo ritrovare fiducia nelle istituzioni o contare su Dio, ma stabilire con Lui un rapporto personale. Questo è un approccio che è tipico di Benedetto XVI, questo Dio amico, questo Dio personale. Proprio usa delle espressioni a volte molto tenere il Papa quando si riferisce a questo rapporto appunto personale con Dio attraverso suo figlio. Voi ci parlate dei piccoli che avete incontrato. Con certe categorie di piccoli un medico come la dottoressa Enza Annunziata insomma ha sempre a che fare. Ecco, mi chiedo quanto questa tenerezza a cui allude spesso Benedetto XVI sia perduta accanto a oggi, no? Accanto al senso di dignità che richiamava padre Rinaldo ora. Quella tenerezza che proprio un medico, no, dovrebbe poter ricordare quotidianamente, che invece sembra rifuggire come peste in nome di una professionalità, setticità, scientificità presunta tale. Una parola su questo, che dal Perù, dal lontano Perù, ci riporta anche di nuovo alle nostre corsie d'ospedale.
La tenerezza non toglie la professionalità, la tenerezza è una parte anche della professionalità, e questa tenerezza si impara e si riceve ogni giorno, sia con i piccoli del Perù e sia con i pazienti che sono in un letto di ospedale.
Ovviamente questa esperienza sua nell'hospice.
Sì, e questa, la tenerezza è uno degli elementi importanti del bagaglio di ritorno, e insieme alla tenerezza c'è la gratitudine per tutto quello che si è ricevuto.
Ed è questo che rende il Dio imbarazzante.
E c'è una cosa importante quando Rinaldo parlava di questa dignità che noi abbiamo incontrato con i piccoli del Perù, come io continuo ad incontrarlo ogni giorno nelle corsie dell'ospedale, una grande dignità delle persone fragili. Ed è la dignità che Dio dà ad ogni suo figlio, e non gliela dà come una dote, come un qualcosa appiccicato, ma gliela dà come possibilità di relazione. E allora tutto questo porta necessariamente alla persona che sta accanto a vivere la tenerezza. In effetti è una tenerezza, diciamo, riflessa, quella che io posso dare alle persone, perché è una tenerezza che io ricevo. E nel bagaglio sempre del ritorno c'è la memoria, che è una memoria grata, perché non è il pensare così, dire oddio come stavo bene, no? È la memoria grata che rende il passato presente e lo riempie di significato.
Ricevere da chi si incontra è infatti il sottotitolo di Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, il libro di cui ci hanno parlato oggi raccontando la loro storia la dottoressa Enza Annunziata e il padre Rinaldo Paganelli. Abbiamo dimenticato qualcosa di importante?
Ma una cosa bella che mi comunicava recentemente in ordine a questa tenerezza e in ordine a questo Dio imbarazzante, l'esperienza che sta facendo recentemente, dice che nel momento in cui uno se ne va si porta dietro le cose belle, tutto quello che è negativo rimane di qua, rimane tra i parenti che magari non riescono a capire perché è successo, oppure bisticciano tra di loro, continuano a lamentarsi, e chi se n'è andato se ne va nella pace.
Grazie. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.